Bene, buongiorno a tutti. È una gioia, un privilegio per noi essere qui. Siamo veramente felici. Ringraziamo la Chiesa, ringraziamo gli anziani per questo invito che abbiamo accolto molto volentieri. Ed è sempre una gioia conoscere visi nuovi, persone credenti, fratelli e sorelle che non si conoscono. E stavo cercando di trovare qualche similitudine con la nostra piccola chiesa da dove veniamo, a Roma, e credo che la cosa più bella che abbiamo in comune è che è una chiesa abbastanza internazionale e molto multietnica. E questo per me è una gioia enorme, perché sono convinto che le chiese multietniche sono la chiesa più vicina a quella che avremo in cielo. La chiesa in cielo sarà una chiesa multietnica. Il Signore ha detto che lì saremo di ogni popolo, tribù e nazione. E vi confesso questo, io vivo per quel momento lì. Vivo per quel momento in cui saremo tutti davanti al Signore, da ogni nazione, da ogni tribù, da ogni periodo storico, e avremo il Signore e potremo vederlo faccia a faccia e potremo adorarlo come la sua Chiesa. E continuano a spuntare chiese in tutte le parti del mondo, perché questo messaggio continua ad arrivare nei cuori e continua a fare un miracolo enorme, che è quello di passare dalla morte alla vita. Ieri con i giovani abbiamo provato a spronare un po' su questo, perché il Signore vuole ancora salvare. E vi dico questo, noi abbiamo il privilegio di visitare diverse chiese, e quando parlo con i membri della chiesa, quando parlo con gli anziani, con i pastori, con i responsabili, una cosa che mi ritorna sempre è che la chiesa è un posto anche dove ci sono delle grosse sfide. Ci sono anche delle situazioni che non sono sempre facili. Gesù ha detto che lui sta edificando la sua chiesa e le porte dell'Hades non la possono vincere. E pensavo a questa parola, edificare la mia chiesa. Non so se siete mai stati in un cantiere edile. Non è un posto semplice. Non è a volte troppo comodo. C'è polvere, c'è rumore. È una grande sfida. Ma se ci fate caso, lì, vicino al cantiere edile, c'è un signore con un cappello e poi c'ha una scheda in mano e dalla prima pagina c'è il disegno di come deve venire quel palazzo che stanno costruendo. Gesù ha perfettamente chiaro come deve essere la sua chiesa e lui la vede in una maniera perfetta e meravigliosa. Noi siamo ancora un cantiere aperto. La Chiesa del Signore è ancora un cantiere aperto dove tutti quanti noi siamo chiamati a collaborare insieme al Signore che è il capo e che lui sta edificando questa Chiesa. E ogni credente deve fare parte di questo progetto. Nessuno di noi è escluso. Oggi è un miracolo che noi possiamo essere qui nella libertà e avere questo libro nelle nostre mani, nella nostra lingua. Forse ci sono più versioni in italiano. E questo non è scontato. Come dicevo prima, abbiamo a che fare con diversi fratelli che vengono da nazioni come il Pakistan, come l'Iraq, come l'Iran, come la Somalia, dove essere cristiano significa la tua vita. Sapete, la salvezza non ci è costato nulla, ma seguire Cristo potrebbe costarti tutto. Siamo pronti a questo? Siamo pronti a dare anche la nostra vita per Cristo? Perché vedete, noi abbiamo ben capito che Gesù è stato il nostro Salvatore, e questo è un concetto che molti credenti hanno capito. Gesù ha salvato i miei peccati, ma Gesù è anche il mio Signore, e vuol dire che Lui è il Re, Lui è il Capo, e io sono il Servo, che faccio quello che Lui mi dice. E a volte questo pensiero di Gesù, che non è soltanto il nostro Salvatore, ma è anche il nostro Signore, Lui è il padrone della nostra vita, è un concetto ancora più profondo che deve andare nella vita dei credenti. E vedete, noi qui abbiamo il privilegio di poter avere la Bibbia in italiano, o forse qualcuno nella propria lingua del cuore, e qualcuno che si prepara per voi, che studia per voi e vi porta quello che il Signore gli mette nel cuore e quello che il Signore gli ha dato di comprendere. Però pensavo questo, a volte anche quando noi diciamo la stessa frase può essere anche non capita. Gesù parlava in un modo in cui lui usava degli esempi materiali, fisici, che però non erano compresi. Gesù voleva spiegare delle verità profonde, spirituali, usando degli esempi pratici, ma a volte non era capito. A me succede anche a volte con mia moglie, usiamo la stessa identica frase, ma stiamo dicendo due cose diverse. Vi faccio un esempio, se io dico, amore, non ho niente da mettermi, sto dicendo che tutta la mia roba è sporca e va lavata. Se lei apre l'armadio strapieno e mi dice, amore, non ho niente da mettermi, cosa significa? Significa andiamo a fare shopping per una donna, no? Abbiamo usato esattamente la stessa identica frase, ma abbiamo due significati e due direzioni che vanno completamente opposte. E questo succede anche a Gesù. Gesù parla con i suoi discepoli, vuole usare un linguaggio pratico, un linguaggio materiale, ma spesso non è compreso. Gesù, ad esempio, dirà, distruggete questo tempio in 3 giorni, io lo ricostruirò. Cosa capiscono? Qualcosa di materiale. Gesù dirà, io ho un pane che voi, o un cibo che voi non potete, che voi non conoscete. Cosa capiscono? Qualcosa di materiale. Voglio vedere insieme a voi un passo questa mattina molto conosciuto, uno dei passi più familiari che possiamo conoscere nella scrittura, in Giovanni 4, dove per 3 volte Gesù usa un linguaggio per spiegare delle verità ai suoi discepoli e aspetta che i suoi discepoli arrivino a comprendere quello che Gesù sta dicendo. È la storia della Samaritana, una storia molto conosciuta. Vi dico, i giovani abbiamo visto un passo un po' nascosto nell'Antico Testamento, ma questo penso che è un passo che chiunque conosce, l'incontro di Gesù con questa donna samaritana. Leggiamo dal primo verso e dice, quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora egli doveva passare per la Samaria, arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Ora qui c'era il pozzo di Giacobbe. E Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua, e Gesù le disse, «Dammi da bere», perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse, «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse, «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice, è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse, Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere il pozzo e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei forse tu più grande di Giacobbe nostro padre che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Gesù le disse, va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse, io non ho marito. Gesù le disse, hai detto bene, non ho marito. Perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse, Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire. Quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, io sono colui che ti parla. Ci fermiamo qui per il momento. Di solito questa storia di Gesù con la Samaritana è studiata ed è vista solo come questo incontro di Gesù con la Samaritana. In realtà è una storia che va considerata nel suo contesto ed è come una specie di sinfonia composta da 3 pezzi che vanno insieme. La prima scena è Gesù che parla con questa samaritana. Poi ci sono due momenti che vengono in contemporanea. Gesù che parla con i suoi discepoli e la samaritana che parla con i samaritani. E infine questi due gruppi che si incontrano dopo un lavoro che fa Gesù e che fa questa samaritana. Ci sono diversi modi in cui possiamo vedere questo testo. È un testo solitamente studiato per capire come si evangelizza, ma vorrei soffermarmi su alcuni aspetti in cui Gesù parla con questa donna. E la prima cosa che vogliamo vedere è questa. Gesù passa per la Samaria. Il testo inizia dicendo che stava nascendo una specie di rivalità tra i discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù per chi ne battezzava di più. Possono nascere delle rivalità su cose spirituali? Possono nascere delle competizioni per chi sta facendo di più per Dio? La risposta è no, ma purtroppo la realtà è sì. E questo può succedere. E cosa fa Gesù? Qual è la reazione di Gesù davanti a questa specie di competizione per chi ne stava battezzando di più? Gesù lascia la Giudea e vuole andare verso la Galilea. Sapete, la Giudea era considerato il territorio sacro, perché lì c'era Gerusalemme, perché lì c'erano gli ebrei, perché lì Dio si era rivelato. Chi è stato in Israele di voi ha fatto una passeggiata, è tutto lì. Qui c'era Abramo, qui c'era Davide, ho avuto il privilegio di stare due giorni, era tutto lì. La Galilea invece era considerato una nazione pagana, Giudea, Galilea pagana, e in mezzo c'era la Samaria. E la Samaria era considerata dai giudei peggio ancora della Galilea, perché se i galilei erano considerati dei pagani, i samaritani erano considerati una specie di ibridi. Loro avevano fatto un compromesso tra giudaismo, ebraismo e paganesimo, avevano mischiato tutto, e per gli ebrei quella nazione lì non doveva essere completamente calpestata. Chi doveva andare dalla Giudea a Galilea o faceva il giro a ovest o prendeva a est dal mare, ma nessuno passava dalla Samaria. E qui il testo dice che Gesù doveva passare per la Samaria. Gesù doveva e Gesù voleva passare per la Samaria, perché in Samaria Gesù sapeva che avrebbe avuto un appuntamento importante con una donna che non era consapevole che stava per arrivare questo appuntamento importante con Gesù. E la scena è questa: c'è un pozzo, Gesù è lì seduto in questo pozzo si trova a qualche centinaio di metri di distanza dal villaggio, e Gesù è stanco. Gesù era uno che lavorava, Gesù era uno che faticava. E nonostante stanco, lui è lì perché lui ha un altro compito, lui ha un'altra missione. Ieri abbiamo parlato di missione, ma qual è la missione di Gesù? La missione di Gesù, l'ultima, finale, è quella di rivelarsi al mondo come il Salvatore del mondo. Questo capitolo finirà dicendo che tutti capiscono che Gesù era il Salvatore del mondo. E Gesù sta in qualche modo puntando a tre obiettivi. C'è una donna samaritana da salvare, c'è un popolo dei samaritani da salvare e si vuole usare di questa donna e vuole insegnare ai suoi discepoli che non esiste nessun gruppo culturale etnico che è escluso dalla grazia e dalla salvezza di Dio. E c'è qualcosa che il Signore sta facendo e inizia con questa samaritana e dice a questa samaritana: dammi da bere. Gesù rivela un suo bisogno fisico perché il suo intento è arrivare al bisogno spirituale che ha quella donna. E questa donna a un certo punto si meraviglia e dice: ma perché tu che sei un giudeo parli con me che sono una samaritana? Ora, i giudei non parlavano neanche con le donne. Pensa a parlare con una donna samaritana. E Gesù gli rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Notate questa parola, il dono di Dio. Gesù stava presentando il dono di Dio. Mi sono chiesto qual è la cosa più importante di un dono. Qual è il dono, il regalo più bello che hai mai ricevuto? Pensaci un attimo, anche quando eri piccolo, il regalo più bello che hai ricevuto. Ho chiesto a mia moglie: qual è il regalo più bello che hai mai ricevuto? Mi ha detto: l'anello di fidanzamento. Beh, bene. Ho chiesto: perché è il regalo più bello che hai mai ricevuto? Mi ha risposto: perché è bello. Vabbè, una buona risposta, però si può andare un po' più in profondità. Credo che l'importanza di un regalo dipenda da almeno da due cose. L'importanza del donatore, chi ti ha fatto quel regalo, se per te è importante, rende importante anche il regalo stesso. Io spero che se quell'anello gliel'avesse regalato un altro non sarebbe stata così felice, ma probabilmente è stata così felice perché magari il donatore era qualcuno a lei cara. E il secondo aspetto che fa di un dono qualcosa di importante è il fatto che è completamente immeritato e forse anche completamente inaspettato. Quando eravamo piccoli c'erano due regali all'anno, quando eravamo promossi e quando c'era il compleanno. Però vi devo dire che questi due regali erano apprezzati, ma in qualche modo erano attesi. Il regalo della promozione, beh, in qualche modo me lo sono anche guadagnato. Ti ho portato i voti, adesso voglio il regalo. Il regalo del compleanno è un regalo, è il mio giorno, ho bisogno di un regalo. Ma il regalo che mi ricordo di più è una bici che mi hanno regalato, e io continuavo a dire: perché sta bici? Perché sta bici? Così, abbiamo deciso con papà di farti una bici. Non c'era nessuna spiegazione per me, non era meritato, non era atteso, e quello oggi per me è il regalo più bello che io ho mai ricevuto. Gesù stava proponendo un dono, e propone anche il donatore, gli dice: se tu conoscessi chi è che ti vuole fare questo dono, e se tu conoscessi questo dono che io ti voglio fare, tu stessa me ne chiederesti, e io te ne darei. Ti darei di quest'acqua viva. Gesù parla a un livello spirituale, questa donna rimane ancora a un livello materiale. Gesù parla di acqua viva, cosa comprende lei? Che sta parlando dell'acqua del pozzo. E dice: Signore, ma tu non hai neanche la secchia, tu non hai neanche un secchio per attingere l'acqua, da dove la dovresti prendere tu quest'acqua? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ha scavato questo pozzo, ne ha bevuto lui con la sua famiglia e il suo bestiame? La donna rimane ancora su quel tipo di discorso e Gesù le dice: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla vita eterna. Gesù stava lavorando in quella donna e non voleva soltanto che quella donna conoscesse di quest'acqua, ma addirittura voleva che questa donna si trasformasse lei stessa in una sorgente d'acqua. Questo è quello che il Signore vuole fare anche con te e che vuole fare con noi. Non vuole soltanto che noi abbeveriamo di quest'acqua per noi, ma che noi stessi diventiamo delle sorgenti d'acqua per altri. Noi stessi possiamo diventare benedizione per altri. Quando tu dici a qualcuno Dio ti benedica, in realtà la parola benedire qualcuno significa che Dio ti possa usare per essere di benedizione a qualcuno. Quando Dio benedirà Abramo, dirà perché tu sia di benedizione ad altre nazioni. La benedizione non è qualcosa che si ferma a noi. Non siamo degli stagni, dei laghi che tengono quest'acqua, noi siamo dei canali e dobbiamo essere dei canali liberi che riceviamo questa benedizione, quest'acqua da Dio, ma diventiamo sorgenti per abbeverare altri che hanno sete. E Gesù sta già lavorando nel cuore di questa donna e lo sta per fare. Questa donna tra un po' sta per diventare una sorgente d'acqua per altri. La donna dice: allora dammi di quest'acqua, così io non devo più venire qua. Pensate questo, era mezzogiorno. Non è un orario per andare a prendere l'acqua. La Samaria si trova un po' come il sud Italia. Io vengo dalla Sicilia e so cosa vuol dire andare a mezzogiorno sotto il sole. Sotto il sole hai 50 gradi. Non è un orario per andare a prendere l'acqua. Perché quella donna andava a mezzogiorno? Lei non sapeva che c'era Gesù. La risposta è perché lei aveva vergogna. Lei stava cercando in tutti i modi di evitare qualsiasi relazione sociale e umana con chiunque. Questa donna viveva con un forte senso di vergogna, un forte senso di colpa, perché non stava bene nella sua vita. Aveva combinato qualche magagna e nel paesino l'allontanavano. Lei va lì perché non vuole incontrare nessuno. Forse nessuno le rivolgeva la parola, o forse qualcuno si allontanava da lei perché non voleva essere visto insieme a lei. E tu vai a prendere l'acqua alle 6 del mattino, forse la sera, quando il sole cala, ma non vai a mezzogiorno. Questa donna viveva con questo senso di vergogna e va in un orario in cui non doveva incontrare nessuno. E sta chiedendo a Gesù, dammi di quest'acqua così che io non devo più venire qua. Dammi di quest'acqua così io non devo più passare questa vergogna o questo imbarazzo ogni giorno, perché io vivo male, non ho amiche, non ho relazioni. L'unica relazione che ho provato ad avere era quella con un uomo, che adesso non si sa più dov'è, e poi con un secondo, e poi con un terzo, e poi con un quarto, e poi con un quinto. E questa donna aveva una sete disperata di amore, di essere compresa, di essere accolta, non l'aveva mai trovato. E Gesù sta dicendo, vai a chiamare tuo marito, le dice vai a chiamare tuo marito. E lei dice, io non ho marito. Gesù risponde, hai detto bene, hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Pensate un po', quella donna avrebbe potuto pensare, qualcuno gliel'ha detto. Come fa questo a sapere che io ho 5 mariti? Voci di paesino? È arrivata fino a quest'uomo? Non è possibile. Questa donna comprende che ha davanti qualcuno e gli dice, Signore, io vedo che tu sei un profeta. Guardate un po' la strategia di Gesù, come raggiunge il cuore di questa donna. All'inizio Gesù era solo un uomo seduto vicino a un pozzo. Poi capisce la donna che è un giudeo. Poi lo chiama Signore per rispetto. Poi dice, tu sei un profeta. Poi Gesù si rivelerà come Messia. E poi alla fine, il Salvatore del mondo. Gesù sta lavorando nel cuore di questa donna, facendole capire, io conosco la tua sete. La tua non è sete d'acqua. La tua non è sete d'acqua, tu hai un altro tipo di sete. Non rimanere sul discorso dell'acqua fisica. Vai a chiamare tuo marito, è lì il tuo bisogno. Lì è quel bisogno che tu stai cercando da una vita. Il bisogno di essere veramente amata. Gesù sta dicendo e ci sta dicendo, nonostante Gesù è colui che ti conosce più di tutti, e conosce tutto quello che tu hai fatto, e tutto quello che si muove nel tuo cuore, tutto quello che fa parte del tuo passato, e tutte le magagne forse che abbiamo combinato, nonostante questo Gesù è colui che ci ama più di tutti. Gesù è colui che ci accoglie più di tutti. Lì dove forse ci sentiamo emarginati, estraniati, non compresi, non capiti, Gesù è lì che ci aspetta e vuole avere un appuntamento e un incontro importante con te, dove Lui vuole darti questo dono dell'acqua viva, e vuole darti la vita eterna. E un'acqua, dice, che non ti farà mai avere più sete. E quando questa donna comprende che Gesù non è solo un profeta, vuole andare in un discorso più spirituale. E gli dice, Signore, vedo che tu sei un profeta, allora sbrogliaci un po' questa matassa che abbiamo da tanti anni qua. Alcuni dicono che dobbiamo adorare a Gerusalemme, altri dicono che dobbiamo adorare su questo monte. Come funziona? Visto che sei un profeta, dammi tu una risposta. E Gesù le dice, le risponde, l'ora viene, anzi è già venuta, che donna credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito. Gesù riporta il discorso da un posto fisico a un posto spirituale. Stamattina si è parlato molto di adorazione. Nelle preghiere e nei canti avete usato molto la parola adorazione. E mi piace pensare al fatto che Dio sta cercando veri adoratori. Pensate, un Dio che conosce tutto, sa tutto, ma è come se Lui sta cercando, dove sono i veri adoratori qua? Non è un'adorazione di labbra, non è un'adorazione di come appariamo, ma il Signore riesce a guardare nel profondo del nostro cuore, se il nostro desiderio è veramente quello di adorare Lui. E vi do un segreto per l'adorazione. Più tu vai in profondità nella parola di Dio, più vai giù e più la tua adorazione andrà su. Più tu conosci in profondità chi è Gesù e quello che Lui ha fatto per te, E più il tuo cuore non potrà stare zitto, dovrà lodarlo. Più tu conosci quello che il Signore ha fatto per te, e più ne sarai grato. Questa donna, quando va dalle altre persone, dagli altri samaritani, dice: ho trovato uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Lui sa tutto quello che io ho fatto. E nonostante questo, lui mi ha accolto. Nonostante questo, lui mi ha amato. C'è un altro insegnamento che prendo da questa samaritana. Se studiamo questo testo, ci sono 7 volte che Gesù parla con lei, e ci sono 7 volte che lei parla, ma 6 volte parla con Gesù e una volta parla con i samaritani. Personalmente un insegnamento profondo sul tempo che io devo passare con Dio e con Gesù prima che io esco ad evangelizzare. A volte pensiamo di passare poco tempo col Signore e poi spendere tanto tempo fuori. Il Signore mi ha fatto vedere che è completamente al contrario. Questa donna passa la maggior parte del suo tempo a conoscere chi è Gesù. E l'ultima parte del suo tempo, quella che poi ha veramente un'efficacia enorme, va a portare questo messaggio ai samaritani. In quel momento arrivano i discepoli. Questa donna capisce che lui è il Messia. Gesù si rivela come Messia, gli dice: noi aspettiamo questo Messia. Gesù gli risponde: io sono, colui che ti parla. La reazione di questa donna: lascia la secchia e va a parlare con il popolo di Samaria. In quel momento succedono 2 avvenimenti allo stesso momento. Arrivano i discepoli e parlano con Gesù. Nello stesso momento questa donna è scappata al villaggio a dire ciò che lei aveva incontrato. Versetto 27, nel mentre arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna, nessuno però gli disse: che vuoi o perché parli con lei? Versetto 31, intanto i discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. I discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha qualcuno forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di Dio, di colui che mi ha mandato, e compiere l'opera sua. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la vietitura? Ecco, io vi dico, sottolineate questa frase che leggiamo adesso: alzate i vostri occhi e mirate le campagne, come già sono state bianche per la mietitura. Ora il mietitore riceve il premio e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. I discepoli arrivano, sono già abbastanza scioccati del fatto che hanno messo i piedi in Samaria. Erano già in un posto dove loro non dovevano essere. Poi incontrano Gesù che stava parlando con una donna, samaritana, e non conoscevano neanche che tipo di donna era. Sembrano un po' scioccati, non dicono nulla, non gli chiedono cosa è successo, cosa fai, o avevano fame, o erano completamente... Ma Gesù cosa sta facendo? Gesù stava portando i discepoli lì dove non sarebbero mai andati e gli stava mostrando che lui aveva una missione da compiere. E i discepoli gli dicono: Gesù, mangia qualcosa, abbiamo appena portato la spesa. E Gesù gli dice: io ho un cibo che voi non conoscete. E adesso io posso capire che la samaritana, quando si parlava di acqua, non l'aveva capito subito. Però diciamo che dai discepoli un minimo di perspicacia in più me lo sarei aspettato. E invece si parlano tra di loro e dicono: ma chi è che gli ha portato da mangiare? Forse qualcuno ha portato da mangiare a Gesù? Gesù spiega ai discepoli qual è il suo cibo e dice che il suo cibo è fare la volontà del Padre. Pensate, Gesù sfama la sua fame dissetando l'altrui sete. Gesù vede la sete di qualcuno spirituale, togliere quella sete è il modo in cui Gesù sazia la sua fame. Dice: fare la volontà di Dio, essere stato usato per questo incontro, quello è il mio cibo. E quello è un cibo che voi non potete comprendere, forse non potete conoscere. E Gesù mi piace perché lui veramente spezza ogni schema, ogni struttura culturale, anche quelle fissazioni culturali, mentali, che partono come spirituali, ma poi diventano liturgiche, statiche. Gesù le spezza completamente, prende i suoi discepoli, li porta in un posto dove non sarebbero mai andati, e dice una frase bellissima, dice: alzate gli occhi. Voi sapete riconoscere quando una campagna deve essere mietuta, quando il grano è bianco e deve essere raccolto. Alzate i vostri occhi, non restate con lo sguardo al vostro metro quadrato, non restate con lo sguardo al vostro piccolo regno protetto e santo, ma alzate gli occhi, guardate, perché ci sono popoli che ancora non conoscono il Vangelo e che sono da mietere. In quel momento la donna stava parlando con questi della Samaria e loro la credono. Dice: uscirono, versetto 30, dunque dalla città e vennero da lui. Pensate alla scena, questi uomini che escono dalla città, avevano creduto a questa donna. I samaritani si vestivano di bianco, quindi immaginate questa schiera di persone che esce dalla città e Gesù che dice ai suoi discepoli: alzate gli occhi, guardate le campagne, guardate come sono pronte per essere mietute. Gesù ancora una volta usa un linguaggio simbolico, fisico, materiale, per spiegare una verità spirituale importantissima. E io dico, chiesa di Rozzano, da parte del Signore, alzate gli occhi, non rimanete con lo sguardo solo qua. Noi dobbiamo avere una connessione, un'idea della Chiesa che non è solo locale, quello è il punto di partenza, ma è anche globale. La Chiesa che il Signore sta costruendo è una Chiesa mondiale e noi dobbiamo essere connessi con questa. Più noi siamo connessi con questa, più noi siamo parte di un corpo. Ci sono tanti nostri fratelli, potrei raccontarvi centinaia di testimonianze, che stanno soffrendo per il Vangelo. E io dico, perché noi come Chiesa non siamo connessi con loro? Perché noi non sentiamo questo dolore? O non siamo parte di questo corpo, ma non credo, oppure siamo imbottiti di antidolorifici che non fanno passare via il problema, fanno solo non sentire il dolore. Ma noi abbiamo bisogno di essere una Chiesa che è connessa con la Chiesa che il Signore sta costruendo. E forse ci sono qui delle etnie o un gruppo di persone o qualcuno che tu magari nel tuo schema mentale dici: io lì non ci potrei mai mettere piede, io con quelli non ci potrei mai lavorare. Gesù prende i discepoli per la mano, gli dice: venite qua in Samaria, adesso vi faccio vedere io come si lavora. E lavora con l'ultima. Non è andato da un professore di religione o di teologia del posto, con cui poteva argomentare chi aveva ragione tra i samaritani e gli ebrei, va a prendere l'ultima degli ultimi. Nel capitolo precedente Gesù incontra il top che c'era in Giudea, uno che stava nel Sinedrio, un certo Nicodemo, che lo incontra a mezzanotte, questa la incontra a mezzogiorno, lui era un uomo, questa era una donna, questo era un top di teologia del posto, dovevi prendere l'appuntamento se volevi parlare con Nicodemo. Questa donna va con un altro sentimento, entrambi forse con vergogna, uno di non essere visto che se la faceva con uno così basso come Gesù e l'altra perché era vergognosa del suo stesso stato. Ma Gesù ha una parola, un messaggio per entrambi. Gesù non usa gli schemi, gli dà il versettino e va via. Gesù guarda dritto al cuore, al bisogno di quella persona, sia che sia un teologo, sia che sia l'ultima emarginata della società. E Gesù usa sempre questi due canali, la verità e l'amore. E queste due cose vanno sempre insieme quando si porta il Vangelo. Non escludete mai nessuno dei due. La verità senza carità è ipocrisia. La verità senza carità è brutalità. Queste due cose vanno insieme. Gesù ha la pazienza e l'amore di portare questo messaggio a questa donna, di portare questi suoi discepoli a capire che era possibile alzare lo sguardo e capire che c'erano altri che andavano raggiunti. Il Signore ci dà la possibilità, il privilegio a Roma di portare il Vangelo praticamente a persone da ogni nazione. Ce ne sono migliaia, ci sono strumenti per poterlo fare e questo è un versetto che mi ha toccato. Alza gli occhi, perché forse quello che stavi sperando di mietere a casa tua, forse c'è altro da mietere fuori. e devi essere coinvolto anche in quello. Questa donna ha una trasformazione incredibile. Era uscita dal villaggio come se fosse un ladro, nascosta. Vediamo un po', ok, quell'ultima signora è andata a prendere l'acqua per le 10, mezzogiorno, non dovrebbe uscire nessuno, è il mio turno, posso andare. Torna al villaggio col megafono, con il microfono e le casse. Io ho scoperto che il Messia è qui nel nostro villaggio, è venuto a visitarci. Uscite, venite a vedere se non è lui. Lui mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che trasformazione incredibile. È uscita che era un coniglietto. È un leone. Non si vergogna più. Perché quando la grazia di Dio ti salva e tu capisci chi è il donatore e il dono che ti sta facendo, lo abbiamo detto anche ieri, è qualcosa che tu non puoi tenere per te. Questa va a suonare i campanelli e a dire: io ho conosciuto il Messia, venite a vedere se non è lui. E fa da ponte, fa da tramite perché un villaggio intero conoscesse Gesù. Verso 39, ora molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della parola che la donna aveva attestato. Egli mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando poi i samaritani vennero da lui, lo pregarono di restare con loro ed egli vi rimase 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola. Ed essi dicevano alla donna, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente Cristo, il Salvatore del mondo. Ci sono 2 passi che sono stati fatti qua. Il compito della donna era solo quello di dire, di puntare a Gesù. Io ho trovato il Messia. Io ho trovato il Salvatore del mondo. E questi a un certo punto gli dicono, ormai non è più per quello che tu ci hai detto. Ormai perché noi lo abbiamo conosciuto e siamo convinti che lui è il Salvatore del mondo. Questo forse è quello che è successo nella vita di ognuno di noi che hanno conosciuto il Signore. Io sono grato ai miei genitori per l'eredità spirituale che mi hanno lasciato, ma a un certo punto tutta quella conoscenza, io ho dovuto prendere una decisione e conoscere personalmente il Signore. E posso dire oggi che non è più per quello che mi hanno insegnato, ma per quello che io ho sperimentato, scoprendo e conoscendo il Signore, che posso dire Lui è il Salvatore del mondo, ma è il Salvatore della mia vita. E questa donna veramente era l'ultima, Dio la sceglie, Gesù la sceglie per essere forse la prima missionaria, mandata in un villaggio, emarginato, scusatemi il termine, schifato dai giudei, per portare la salvezza lì dentro. Il Signore può usare chi vuole, e non è una questione di capacità, è una questione di disponibilità che tu dai a Dio. Lui può usarsi di te. E mi piace pensare che i 2 gruppi, la samaritana stava lavorando nel suo villaggio, Gesù stava formando i suoi discepoli, e a un certo punto questi 2 gruppi per la prima volta si incontrano. Mi dispiace molto che la scrittura non ci racconta cosa è successo in quei 2 giorni, ma io penso che ci doveva essere festa in Samaria. Il Salvatore del mondo era ospitato dai samaritani, era lì con loro, mangiava con loro, beveva con loro, rispondeva alle loro domande, la salvezza era arrivata in quel posto. Gesù era riuscito a cambiare il modo di vedere dei suoi discepoli diversamente. Noi abbiamo bisogno di metterci a volte degli occhiali che ci dà il Signore e vedere gli altri in maniera diversa. C'è una frase di uno scrittore che mi piace molto, C.S. Lewis, lui disse, io credo nel cristianesimo come credo nel sole, non perché io vedo il sole, ma perché attraverso il sole io posso vedere tutto il resto. Io credo che Gesù è Dio e può salvare non soltanto per quello che io vedo di Lui, ma anche per quello che Lui può fare con gli altri. E noi abbiamo bisogno di avere questa luce che illumina e che ci fa vedere che ci sono persone che hanno ancora bisogno di questo dono, che noi dobbiamo portare. Concludo con un ultimo pensiero. Venite con me in Atti, capitolo 1, versetto 8.
Atti capitolo 1, versetto 8, Gesù dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, e dove? E in Samaria, e fino all'estremità della terra. Non c'è nessun posto, nessun gruppo che è fuori dalla volontà di Dio di poterlo salvare. Alziamo i nostri occhi, non rimaniamo nella nostra piccola Giudea, protetta e santificata. Qualcuno ha detto che la Chiesa non è un club per santi, è un ospedale per peccatori, e ce ne sono anche tanti fuori. E se non andiamo noi a portare questo messaggio, chi andrà? Il Signore Gesù ha scelto che siano gli uomini a portare questo messaggio. Non può farlo nessun altro. Questo è il motivo che il Signore, il modo in cui il Signore ha scelto. La pazzia della croce, questa donna va in questo posto, in Samaria, perché aveva scoperto qualcosa di potente. Non si vergognava più. La vergogna è una brutta bestia. Ci lega tanto. Ma se vinci quello e capisci quello che il Signore ha fatto, tra le mani, nella tua bocca, qui hai la potenza di Dio per la salvezza di chiunque. Hai la dinamite, l'esplosione di Dio che è capace di fare crollare muri di pregiudizio, spezzare catene del peccato e lasciare al Signore la possibilità di ricostruire. Alziamo gli occhi, facciamoci usare dal Signore, perché il Signore vuole ancora salvare e si vuole usare di te. Quando Cornelio pregava, un angelo gli è apparso e io dico: chi meglio di un angelo ti poteva spiegare il Vangelo? Poteva spiegargli come funzionava la salvezza, ma l'angelo dice: no, vai da Pietro, te lo spiegherà lui. Il Signore ha scelto uomini e donne con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri sensi di colpa, con tutti i nostri fallimenti, ma che hanno conosciuto la grazia di Dio, e per quella grazia di Dio e quella potenza che è di Dio, che lavora attraverso di te, tu puoi essere non solo qualcuno che si abbevera di quest'acqua viva, ma tu puoi essere sorgente d'acqua per altri. Non rimaniamo degli stagni, diventiamo dei canali. Il Signore vuole usarsi di te perché fiumi d'acqua viva possono scorrere dal tuo seno. Il Signore vi benedica. Amen.
Grazie Daniele, grazie al Signore soprattutto per la sua parola. Volevo dire un'ultima cosa e poi chiudere con un annuncio che ho dimenticato di dire prima. Gesù è Salvatore del mondo. Forse non è il Salvatore di chiunque è qui seduto questa mattina. Forse non sei sicuro della tua salvezza. Beh, puoi andare al Salvatore questa mattina, chiedere di salvarti dai tuoi peccati e di passare l'eternità con Lui. Un annuncio che ho dimenticato prima è... Come sapete, sabato prossimo ho detto che c'è questo incontro donne alle 19:30 e vorrei invitare tutte le donne a partecipare, incluse le donne del gruppo giovani. Però abbiamo ricevuto un invito come gruppo giovani ad andare nella chiesa di Punto Luce per sabato prossimo alle ore 20 e quindi invito tutti gli uomini che non potranno essere qui all'incontro donne del gruppo giovani a partecipare a questo incontro. Bene, buona settimana a tutti, Dio ci benedica. Amen.